giorno, ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e...
Era alla metro?
Sì.
Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. And now when the saints go marching in.
Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. A cura della direzione del giornale Radio Rai. Conduce Stefano Mensurati.
E allora, oggi parliamo di credito al consumo. Il credito al consumo è uno strumento di pagamento moderno che è diffuso in tutto il mondo, anzi normalmente molto più diffuso che da noi, e in sostanza consente di entrare in possesso di beni e di servizi che non siamo in grado oppure che non vogliamo pagare in contanti. Ecco, fino a qualche anno fa in Italia era diffuso solo per l'acquisto dei beni più costosi, pensiamo alla casa innanzitutto, perché un mutuo in realtà è una forma di credito al consumo, ci si impegna cioè a pagare a rate l'appartamento, il negozio, il capannone, che poi diventano definitivamente di nostra proprietà quando abbiamo estinto il debito, posto che naturalmente nel frattempo possiamo farne l'uso che crediamo. Ecco, però, a parte il bene immobile, c'è un'altra grande famiglia di beni per i quali si è soliti accedere a un finanziamento, ed è quella dei beni mobili. Mobili nel senso che se ci mettiamo la benzina camminano, sto parlando naturalmente degli autoveicoli. Ecco, ora però si sta diffondendo anche in Italia un'altra consuetudine, che è quella di comprare a rate anche altri beni e servizi, i mobili di casa, gli elettrodomestici, la vacanza, il computer. Insomma, anche questo non è un male di per sé, perché questo tipo di facilitazione non ha nulla di diabolico. Viene proposto un contratto e nel firmarlo, e questo è importante saperlo, si contrae un debito. Il problema naturalmente viene dopo, perché il contratto va onorato e spesso, per ragioni sulle quali poi rifletteremo anche fra breve, si tende a fare il passo più lungo della propria gamba. Insomma, non ci si vuole privare di qualcosa che magari non ci possiamo permettere o che serve solo per essere esibito, ci si fa abbagliare dalle facilitazioni, si cumulano più debiti, anche piccoli, però contemporaneamente, e alla fine si rischia di andare a sbattere contro un muro. Ecco, il credito al consumo, questo è il tema della nostra trasmissione di oggi, come maneggiarlo senza farsi male. Allora, il numero verde 800 05 0001, l'indirizzo email radioanchio@rai.it, il cellulare per gli sms il 335 699 2949. Vi presento Giampaolo Fabris, sociologo dei consumi e preside del corso di laurea in Scienze della Comunicazione all'Università Scienze e Vita del San Raffaele di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, il professor Fabris è uno dei massimi esperti del mondo dei consumi e su questo tema ha scritto numerosi libri, l'ultimo dei quali, lo voglio ricordare, è sotto forma di interviste ed è stato pubblicato dal Sole 24 Ore e si intitola Nuove Identità e Nuovi Consumi. Allora professore, noi tradizionalmente, lo sappiamo, siamo un popolo di formiche, assieme ai giapponesi siamo in vetta alle classifiche mondiali del risparmio. Ecco, però ora da qualche anno in realtà insomma stiamo scoprendo con ritmi di crescita molto importanti anche questo nuovo modo di fare acquisti. Insomma, sta cambiando secondo lei la maniera di pensare all'acquisto in qualche modo, oppure siamo indotti a questo dalla necessità, cioè non ci sono più tanti soldi da parte, per cui diciamo l'unico modo per comprare quel bene che alla fine ci serve è quello di ricorrere a un finanziamento? Come stanno le cose secondo lei?
Ma credo un po' l'uno e l'altro. Cioè, in realtà il credito al consumo in tutti i paesi industriali avanzati è molto sviluppato, molto più sviluppato che in Italia. Quindi che comincia a estendersi anche da noi è un segno, a mio modo di vedere, di modernizzazione del nostro paese. Certo, quindi è un segno positivo, forse anche da incoraggiare. Ecco, quello che preoccupa però è che questo avviene, soprattutto il forte incremento che è successo nell'ultimo anno, dopo che abbiamo alle spalle un quinquennio di gelata nei consumi, di riduzione del reddito del consumatore, di sindrome della quarta settimana, di aspettative decrescenti, che sta a indicare che probabilmente parte di questo credito al consumo è proprio per avere l'accesso a prodotti che non si è in grado, proprio perché c'è stato un oggettivo impoverimento degli italiani in questi anni, non si è in grado di acquistare. C'è un dato dell'Eurobarometro che mi ha colpito molto, e gli individui in difficoltà arrivare alla fine del mese. Beh, l'Italia è al secondo posto con il 58% su 25 paesi considerati. Il primo è il Portogallo, Poi viene l'Italia, penso l'Italia è un 58%, la media dell'Unione Europea è il 37%. Agli ultimi posti, cioè quelli che invece hanno meno difficoltà, la Danimarca e la Svezia col 12-13%.
E però non è strano che proprio ad accedere a questa forma di finanziamento siano i paesi tradizionalmente più ricchi, insomma in Germania, in Gran Bretagna, in Francia è molto diffuso questo sistema di pagamento.
Sì, perché appunto in questi
no, sembra una contraddizione, nel senso noi non ce la facciamo e quindi accediamo al credito al consumo, no? Invece lo fanno proprio anche i paesi più ricchi, lì c'è una motivazione diversa allora.
Assolutamente sì, con una motivazione diversa, là è un fatto fisiologico, insomma è più o meno come l'acquisto con la carta di credito, ormai la carta di credito la utilizziamo a tutti, è vero che non è credito al consumo, però in qualche maniera è assimilabile perché compriamo adesso e poi paghiamo più tardi. Quindi a mio modo di vedere poi probabilmente potrebbe esserci ancora una terza interpretazione che io però ho difficoltà a condividere, che sia un segno di un consumismo un po' bulimico da parte degli italiani, lo diceva anche lei, potrebbe darsi che sia un'esibizione di prodotti di cui veramente non abbiamo bisogno ma più per ragioni di prestigio.
Sì, c'è qualcuno che ci ha scritto che si comprano anche i telefonini a rate, lo sappiamo, insomma comprare un telefonino a rate, se non possiamo permetterci l'ultimo modello, insomma il telefonino ci teniamo quello che abbiamo, no?
Sì, certo, ma ripeto, io credo che questo sia più l'aspetto patologico, marginale, un po' del problema, che non il problema di per sé, no, cioè di per se stesso. Quindi io credo che dovremmo più leggerlo come un fenomeno di modernizzazione del nostro paese, un fenomeno importante perché tra l'altro teniamo presente che siamo di fronte a una ripresa economica impetuosa, forte, ancora tutta da consolidare, ma non trainata come si pensava dai consumi, anzi si pensa che sarà la ripresa economica a trainare i consumi. Quindi se anche attraverso un acquisto differito, il credito al consumo, i consumi si rimettono in moto, credo che sia un fatto positivo per tutta l'economia.
Allora vi presento Umberto Filotto, che è il segretario generale di Assofin. L'Assofin è l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che sono impegnati nel credito al consumo e nel credito immobiliare. Buongiorno Filotto.
Buongiorno a voi.
Ecco, il vostro ufficio studi cura la pubblicazione annuale di un osservatorio sul credito al consumo. Allora, le chiedo cosa emerge da questa vostra ricerca, non solo nell'ultimo anno, così naturalmente ci dà anche qualche dato aggiornato, ma anche un po' come tendenza, insomma.
Ma dalla nostra ricerca emerge uno sviluppo certamente del mercato che nell'anno passato è cresciuto un po' più dell'11%. Va segnalato, come appunto è stato ricordato in precedenza, che il nostro è un mercato molto più piccolo di quello di altri paesi. Se noi rapportiamo il credito al consumo al prodotto interno lordo, il dato per l'Italia è un po' più del 5%, e la media europea è un po' più dell'8%, e ci sono paesi come l'Inghilterra che viceversa sono su dati intorno al 18%. Quindi in realtà si stanno modificando i comportamenti delle persone più che un problema di insufficienza di reddito. Prima il professor Fabris parlava si parlava appunto del fatto che sono i paesi più ricchi che ricorrono al credito al consumo. Sembrerà un paradosso, ma in Italia sono le persone più ricche che ricorrono al credito al consumo, ossia quello che noi abbiamo verificato è che c'è uno spostamento nel ricorso del credito al consumo dalle fasce diciamo a reddito più basso alle fasce a reddito diciamo medio, e questo si spiega tutto sommato, ed è in realtà le persone sono molto più avvedute molto spesso di come vengono descritte, e cioè chi è sa di non potersi permettere la rata, uso questo termine, è molto cauto nel richiederla, così come è evidente anche che i finanziatori di fronte a persone che purtroppo, e per ragioni, ma di questo diciamo appartiene a un problema di insufficienza di reddito, quindi un problema più generale, che purtroppo non fossero in condizione di pagare, sono anch'essi abbastanza cauti.
Senta, le chiedevo della tendenza perché insomma nella primavera del 2000 ricordiamo c'è stata incominciata la crisi delle borse che poi è durata oltre 3 anni, e credo sia interessante capire come si siano mossi i consumatori di fronte a questa crisi di liquidità, perché poi sull'altro versante c'era anche questo vantaggio dei tassi di interesse molto bassi.
Certo, Ma guarda, in realtà da quando noi rileviamo i dati, cioè più o meno dalla metà degli anni 90, abbiamo due periodi. Il periodo diciamo di boom delle borse, eccetera, eccetera, che è la seconda metà degli anni 90, in cui il credito al consumo, forse anche perché allora era veramente molto molto piccolo, cresceva con tassi superiori al 20%, cioè l'incremento del credito al consumo era superiore al 20%. Nel periodo viceversa, dal 2000 al 2005-2007, diciamo la crescita è intorno al 10%, un po' di più, un po' di meno. Quindi, se vogliamo, la reazione rispetto a certe crisi economiche è stata forse anche quella di una maggior cautela.
Allora, fra breve torneremo anche più approfonditamente sul profilo di chi ricorre, insomma, al credito al consumo. Abbiamo sentito che appartiene essenzialmente al ceto medio, ma vedremo anche come è distribuito territorialmente e anche poi relativamente alle concentrazioni di abitanti, quindi se nelle grandi città o nella provincia. Ecco. Però prima vorrei presentare Fabio Picciolini, segretario nazionale responsabile del settore credito e finanza dell'Associazione dei consumatori Adiconsum. Buongiorno Picciolini.
Buongiorno a lei.
Ecco, perché secondo lei tanta gente rischia di fare una brutta fine nel senso che si arriva al pignoramento, al protesto o ancora, e questo poi è il caso peggiore, per pagare un debito se ne accende un altro a tassi sempre più alti e spesso con gente senza scrupoli? Stiamo naturalmente parlando di usura, ma questo naturalmente è tutt'altro discorso. Picciolini.
No, restiamo anche al consumo, perché l'usura è veramente l'ultimo passaggio.
Certamente.
Anche se è un problema. No, il fatto serio è che molto spesso, o per responsabilità personali, ma molto più spesso per responsabilità altrui, tipo marketing, tipo pubblicità, tipo costi e via dicendo, la persona fa il passo più lungo della gamba, per cui in un popolo, per un popolo abituato fino agli anni 95-98 via dicendo, a non fare debiti, l'unico debito vero era la casa e la cambiale, non esisteva altro. All'improvviso trovarsi 8, 10, 12 strumenti di finanziamento diversi, alcuni scarsamente conosciuti e scarsamente anche comprensibili o addirittura troppo vecchi, per cui con una normativa completamente diversa rispetto al passato, ha creato e sta creando alcune difficoltà. Il problema è appunto fare il passo secondo la propria gamba, ma anche far fare alle persone una cultura finanziaria che purtroppo oggi in Italia non è ancora molto diffusa.
Allora, sentiamo due telefonate. Sergio Daloano, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo portare la mia testimonianza. Il giorno 12 dicembre sono andato in un centro di elettrodomestici di Albenga per acquistare degli elettrodomestici. Siamo arrivati, c'era un cartello enorme fuori con scritto 20% di sconto. Siamo entrati, abbiamo fatto le nostre spese, siamo andati alla cassa per pagare circa 300 euro e mi ha fatto il conto, poi gli chiedo ma l'ha fatto lo sconto del 20%? Mi fa no, solo chi fa la finanziaria, altrimenti chi paga in contanti, nessuno sconto. Io sono rimasto un po' perplesso.
Questo in effetti è un paradosso, no? Perché normalmente si privilegiava, si è sempre privilegiato chi poteva permettersi di pagare in contanti, e quindi chi pagava a rate in un certo senso pagava anche il servizio che gli veniva offerto. Invece in questo caso, come ci testimonia il nostro ascoltatore in diretta, ma come ci hanno scritto anche diversi altri ascoltatori con le loro email, insomma, succede che chi paga in contanti viene trattato esattamente allo stesso modo di chi paga a rate. Allora, qual è la convenienza di pagare in contanti alla fine? E soprattutto, come è possibile che chi vende il prodotto preferisca farsi pagare a rate piuttosto che in contanti? Sentiamo Picciolini su questo.
Sì, allora, innanzitutto chi paga in contanti è stato peggio di chi paga a rate. Io faccio solamente una riflessione estremamente breve per i nostri ascoltatori. Lei pensi qual è l'aspettativa di guadagno, senza demonizzare il guadagno per carità, ma qual è l'aspettativa di guadagno per la società finanziaria o per la banca che finanzia quel 20% di sconto, perché chiaramente l'esercente commerciale vuole il prezzo pieno, mi sembra evidente, per cui una parte la pagherà il consumatore, una parte la pagherà la finanziaria. Le aspettative di guadagno nel periodo successivo per la fidelizzazione del cliente, per la vendita di altre operazioni di creditizia e via dicendo, è talmente alte che gli consente di anticipare costi abbastanza elevati. Quello che il signore ha capito anche a me personalmente, Papà Natale, comprando un televisore che quindi ha un prezzo ormai abbastanza elevato, se si prendono questi qui moderni e via dicendo, è capitato che appunto il 20% era pari a oltre 120 euro. Nonostante la mia professione, nonostante le mie rimostranze alla cassa, sinceramente non sono riuscito a farmi togliere quei 120 euro.
Allora, sentiamo Marco da Roma, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
La ringrazio.
Io volevo dire una cosa sul credito al consumo. Io ho una revolving, è una carta di credito revolving, è un pochettino un credito al consumo, no? Si rateizza una spesa, un acquisto. Per 100 euro pago 103 euro, cioè per 100 euro di acquisto di rata ne pago 103. Questo, voglio dire, è come vorrei come dare una specie, un po' un messaggio agli ascoltatori. Il credito al consumo non conviene, non ci conviene. E sono anche un po' sorpreso dal sentire che ci siano ancora, diciamo, chi un po' difende, chi promuove questo metodo, che per me è un po' come le scommesse, sono un indice della povertà della società. Cioè, quando una società è molto povera fa un grosso ricorso al credito al consumo, alle scommesse o alle lotterie. Allora, come si può essere contenti dell'aumento del credito al consumo? Significa essere contenti di un'economia fondata sul debito, sul
però
debito,
Marco,
sociale generalizzato.
Sì, la interrompo un momento e poi la lascio proseguire, però abbiamo notato prima che c'è un'apparente contraddizione, perché proprio nei paesi più ricchi che è più diffuso l'acquisto tramite il credito al consumo, quindi non necessariamente accede al credito al consumo quello che è povero, che non si può permettere di comprare in contanti.
C'è una piccola differenza: all'interno di questi paesi tra virgolette ricchi c'è una grossa iniquità, no? Perché ovviamente siamo più ricchi di paesi più poveri, è chiaro, ma io non sono davvero una persona ricca e devo lavorare, c'è chi non deve neanche andare a lavorare, quindi c'è una grossa iniquità. E che io voglio fare adesso un ragionamento di iniquità sociale molto difficile da raggiungere, no? Quello che voglio dire è che questi paesi ricchi sono i paesi più consumisti. Allora il mio messaggio è: se dovete comprare un televisore perché vedete che fra poco vi abbandonerà il vostro, scansate qualche soldino e quando lo comprerete compratelo in contanti. Se vedete una macchina bella filante in pubblicità, lasciate perdere, perché tanto a più di 50 in città non ci vai, vendono dei mondi. Ma chi non ha bisogno, chi è felice, non ha bisogno di comprare nulla.
La ringrazio Marco, comunque ricordo ancora non soltanto quello che abbiamo detto circa la tipologia di chi si rivolge poi agli acquisti attraverso il credito al consumo, ma insomma lo abbiamo ricordato anche prima, molto spesso sono proprio gli appartenenti al ceto medio e medio alto a rivolgersi al credito al consumo e quindi non avrebbero difficoltà eventualmente a pagare in contanti. E poi abbiamo anche sentito che non sempre conviene pagare in contanti, quindi c'è un'oggettiva convenienza in alcune circostanze a pagare attraverso il credito al consumo. Noi naturalmente non stiamo né demonizzando il sistema di pagamento attraverso il credito al consumo, né la stiamo prendendo con leggerezza, perché c'è gente che poi, come abbiamo detto, fa una brutta fine. Allora, per capire meglio cosa succede quando non si riesce a pagare, perché come sapete ci sono decine di migliaia di case che finiscono all'asta, pare infatti che almeno il 5% delle famiglie con un mutuo si trovino adesso in grave difficoltà. Ecco, però, a fronte di queste situazioni che possono diventare veramente drammatiche, perché la casa è il bene della nostra vita, ecco, ci sono però anche altri momenti estremamente delicati anche da un punto di vista psicologico che non vanno sottovalutati. Sto parlando di quando non si riesce a pagare la rata di un prestito o anche di un bene di gran lunga inferiore a quello di una casa e si mette in moto la macchina della giustizia. Si arriva al sequestro, a pignoramento di altri beni di valore equivalente. Allora noi ne parliamo con Arcangelo D'Aurora, che è presidente dell'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa. Buongiorno e benvenuti in trasmissione.
Buongiorno, grazie.
Allora, il dottor D'Aurora, fra l'altro, è autore di un saggio molto tecnico intitolato Manuale Operativo del Pignoramento, edizioni Experta. Allora, le chiedo, insomma, è un mestiere ingrato il vostro, perché spesso vi trovate ad accendere i riflettori su realtà che possono essere anche estremamente disagiate, no?
Sì, ieri infatti quando mi ha chiamato la giornalista mi sono chiesto cosa c'entro io come ufficiale giudiziario in tutto questo, ma poi ho riflettuto e ho pensato alle tante situazioni di disperazione e esasperazione in cui quotidianamente mi ritrovo ad assistere come spettatore attivo e rappresentante di una giustizia che deve comunque fare soccorso. Quindi di aneddoti ho fatti che in 20 anni di attività come ufficiale giudiziario sono veramente tante. Ho conosciuto tanta povera gente, ho conosciuto anche la furbizia di tanti malfattori che ti fanno il sorriso perché sanno come difendersi sia dalla legge che dall'ufficiale giudiziario. Forse vi sembrerà strano dopo quello che ha detto, ma spesso ci troviamo di fronte a persone che, comprendendo le nostre difficoltà di portare a compimento il nostro incarico, si confidano, piangono, cercano un aiuto, un consiglio, perché non hanno soldi a sufficienza per difendersi con un avvocato. Quindi tante sono le situazioni e in ordine di tempo vi racconto l'ultima, ma vi assicuro che casi di questo tipo sono frequenti. La vicenda riguarda una signora di una certa età, una vedova di Cesenatico. Aveva acquistato un televisore al plasma da 42 pollici, attirati da questi pagamenti rateali, e concessi con un bel sorriso, mi ha aggiunto anche tra l'altro questa signora. La signora pensava che con 70 euro al mese e qualche sacrificio avrebbe dato ai due nipoti un motivo in più per farle visita e per farle compagnia. La tristezza consiste anche in questa solitudine, però questo ovviamente è un altro argomento.
Certo.
Quindi la signora poi mi disse, salta una rata, poi due, perché c'erano le bollette da pagare, ma quando si è resa conto di non farcela ha tentato di restituire il televisore al commerciante, il quale le ha detto che non era affar suo ma della finanziaria. Quindi la disperazione di questa signora è cominciata a farsi largo quando ha cominciato a ricevere gli atti esecutivi per decadenza del beneficio del termine. Quindi ha ricevuto.
Ma come funziona materialmente questo pignoramento? Cioè, si è portati a pensare non riesco a pagare la rata del televisore al plasma, alla fine arriva l'ufficiale giudiziario e se lo riprende, no?
Sì, quindi ha ricevuto il decreto aggiuntivo, poi ha ricevuto l'atto di precetto e infine la mia visita subendo il pignoramento. Tra l'altro questa signora era veramente povera, nel senso che era una pensionata, ho dovuto pignorare l'unico bene che aveva in casa, cioè il televisore acquistato da poco tempo. Quindi la signora era convinta che col pignoramento del televisore finisse tutto lì.
Ah, perché non finisce lì.
Purtroppo non è così, perché con la nuova legge sull'esecuzione immobiliare, che è entrata in vigore un anno fa, prevede l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di invitare il debitore a fare una dichiarazione patrimoniale sotto una sanzione penale quando i beni sono insufficienti. Quindi il solo televisore non lo... Il solo televisore ovviamente non poteva coprire il debito, in quanto il debito si era più che raddoppiato perché c'erano le spese successive, spese di decreto aggiuntivo, spese dell'esecuzione stessa.
Cioè non bastano tutte le rate che sono state pagate, che vengono perse, più il televisore da restituire, non basta?
Sì, perché lei ha pagato poche rate, perché se ne sono subito conto, quindi tra il debito che le rimane più tutte le spese successive è quasi raddoppiato questo credito, questo debito. Quindi la signora poi a quel punto è stata costretta a dichiararmi che aveva una casa di proprietà e che prontamente la finanziaria ha fatto il pignoramento su quel bene, sul bene immobile. Quindi questa signora si ritrova senza quel magnifico televisore venduto all'asta poi a un terzo del prezzo di acquisto e in più con la casa pignorata. Quindi mi chiedeva un consiglio come fare, perché era abbastanza disperato.
Senta, ma per esempio il debitore, no? Se non riesce a restituire il prestito, la banca o la finanziaria che gli ha prestato i soldi, cosa ci fa, che ne so, col suo salotto, con la sua automobile? Come funziona?
No, viene venduto all'asta, come nel
sì,
caso
però,
del signore.
Per esempio, nel caso
lei l'ha pagato 2000 e qualcosa euro, cioè il costo, il prezzo era 2000 euro, quindi ha pagato... le 4-5 rate che erano 70 euro, in pratica dopo gli hanno pignorato il televisore.
No, ma per questo dico, siccome viene venduto poi a un prezzo molto più basso,
e gli rimane la differenza che deve pagare.
Che deve anche rimane da pagare.
Quindi, considerando che ci sono tutte le spese dell'istituto vendita che procede alla vendita del televisore.
Senta, mi diceva anche che ci sono i furbi, mi può fare qualche esempio?
Sì, no, i furbi che non si intestano niente, sanno come funziona la legge. No, ma volevo concludere con questa signora,
sì,
perché
sì, certo.
Poi io le avevo consigliato di rivolgersi ai figli, farsi dare una mano ed estinguere questo debito, perché insomma era tutto legale, non c'erano motivi di opposizione o altro. La signora invece dopo, perché così per curiosità ha chiesto all'avvocato della controparte, ha estinto il debito ma è andata a fare un altro prestito. Quindi è entrata in pratica in un vortice, capito, in una spirale quasi senza via d'uscita, capisce?
Certo. No, le chiedevo appunto, poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, un esempio invece dei furbi, aveva fatto un cenno prima.
Sì,
esiste anche questa categoria che poi...
Sì,
no?
I furbi possono fare in questa maniera, compro una macchina e la fanno intestare un altro, quindi non si intestano niente. Capito?
In testa non la nonna nulla tenente, poi non pagano le rate
certo,
e dice venitemi a sequestrare, cosa che non
ho
niente.
Se non ho niente, quindi non è previsto penalmente, non è un reato, insomma. Non avere...
Senta, lei in conclusione, lei ha fatto l'ufficiale giudiziario per tanti anni, che consiglio si sente di dare a chi ci ascolta?
Ma ovviamente, cioè, il primo consiglio che mi sento di dare è quello di non fare, di pensare più ai beni di prima necessità, perché oggi assisto, vedo anche tra gli amici di mio figlio, cioè la concorrenza tra i ragazzi e il genitore che, diciamo, che non ha questa possibilità, pur di far contento il figlio, fa questo passo a volte. Mm-hmm. E quindi secondo me, insomma, cioè, puntare, cioè, purtroppo la crisi, l'entrata in vigore dell'euro ha un po' disorientato un po' tutti, lo ripeto.
9:34 minuti e 45 secondi, oggi a Radio Anch'io stiamo parlando di credito al consumo, di come avvicinarsi a questa utile forma di pagamento dilazionato senza però farsi del male. Allora, riprendiamo con alcune telefonate e poi vi presento un altro ospite. Mauro da Milano, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Premetto che io sono una persona estremamente razionale e mi ritengo molto intelligente, però sono cascato anch'io nel tranello del debito al consumo e l'ho fatto con un oggetto, se vogliamo, molto frivolo, un telefonino. Una grossa catena di telefonini, che non sto a citare naturalmente, metteva in vendita questo telefonino pagando semplicemente 20 euro al mese per 23 mesi e potevo ritirarlo gratuitamente. Il fatto che io adesso sono un lavoratore precario, lo so, sembra paradossale questa cosa, però sono stato anch'io attirato da questa cosa, è stata una cosa un po' incosciente, me ne rendo conto. Se non dovesse riuscire a coprire tutti i 23 mesi, mi aiuteranno comunque i miei parenti. Però, voglio dire, è stata anche una lezione di vita. Visto che ci sono cascato anch'io, che sono una persona molto razionale, non accadrà assolutamente più e seguirò i consigli del signore che parlava prima con lei.
La ringrazio, Mauro. Gaetano da Enna, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo da Enna. Niente, volevo più che portarvi la mia esperienza fare delle considerazioni. Innanzitutto, secondo me, il benessere crea falsi bisogni. Assolutamente. Io ho comprato a rate solamente, ho contratto un mutuo per la casa ed è una cosa penso che facciano tutti. Il problema, dicevo poco fa alla redazione, è che probabilmente le finanziarie, come è capitato anche a me, quando fanno i controlli per l'erogazione dei prestiti del credito al consumo, non verificano, come succede invece con le banche, poi l'attuale disponibilità di denaro che rimane con le rate accumulate. Quindi c'è una sorta di leggerezza in più nel finanziamento del credito al consumo che non in quello delle banche. Quindi probabilmente il nostro governo, il nostro Stato dovrebbe provvedere a un controllo maggiore di queste attività.
La ringrazio, Gaetano. Allora chiama in causa l'Assofin, quindi sentiamo il segretario generale Umberto Filotto. È vero che rilasciate questi prestiti o questi crediti al consumo con una maggiore facilitazione rispetto alle banche, tant'è vero che poi, diciamo, uno in banca non trova il finanziamento e si rivolge appunto a una finanziaria.
A parte che tra le nostre associate ci sono anche banche, ma chiaramente sarebbe un comportamento un po' sciocco, perché porterebbe di fatto a avere molte persone che non sono in grado di pagare, quindi questo certamente non è positivo per i conti economici. Io vorrei solo sottolineare una cosa: certamente ci sono dei casi tristi e di situazioni che non sono sostenibili, ma il credito al consumo fa 7 milioni di operazioni, 7 milioni e mezzo all'anno, e la stragrandissima maggioranza di queste sono operazioni che ovviamente con reciproca soddisfazione si concludono positivamente. Se posso un minuto, vorrei raccontare, sì, anch'io un caso. Il caso è di una persona che fa il collaboratore domestico, è un immigrato. Fa una vita dura, fanno una vita molto dura, duro è arrivare in Italia e duro evidentemente è inserirsi. Si è inserito regolarmente, si è sposato, ha avuto una famiglia. Alla fine, dopo un certo periodo di tempo, ha avuto l'assegnazione di una casa popolare doveva arredarla. Ovviamente non aveva famiglie che lo potessero aiutare, perché la sua famiglia sta nel suo paese d'origine, non aveva nessuno su cui poter contare. Voleva però potersi permettere qualche cosa di un po' più bello di quello che avrebbe potuto nell'immediato ottenere. E ha fatto un finanziamento che sta regolarmente pagando. Io vorrei anche ricordare che credito al consumo è qualche cosa, intanto che, come peraltro lei ha detto più volte, rappresenta un fenomeno di trasformazione della società, ma il credito alla famiglia, il fatto di dare credito alla famiglia, di consentire alle famiglie di potersi comportare comprare qualche cosa che desiderano, mm-hmm. che devono attentamente valutare, senz'altro. Mi farebbe piacere poi parlare degli strumenti di conoscenza, perché sull'education è assolutamente fondamentale, ma poter comprare qualche cosa che ritengono di aver bisogno, che è bello, è un fatto positivo. Il credito consente l'inclusione delle persone, non è un fatto di disperazione.
Allora vi leggo qualche messaggio. Fabrizio da Cremona: mi sono preso un super PC con schermo 19 pollici ultra flat, pago 60 euro al mese e non me ne accorgo nemmeno. Carlo da Caserta: la vendita a rate è figlia dell'induzione di bisogni, si comprano valori di scambio non d'uso. Andrea ci scrive: uno dei motivi che mi spingono a non utilizzare il credito al consumo, fra l'altro, è come successivamente all'acquisto l'utente viene tempestato da altre proposte di finanziamenti anche da altre società. I tuoi dati personali, profili, eccetera, vengono utilizzati e rivenduti per infinite volte per scopi commerciali. Salvatore da Varese: l'acquisto a rate consente di non toccare il risparmio per le esigenze che possono sopravvenire. Questo motivo, unito all'impossibilità di comprare in contanti, si diffonde il credito al consumo. Il venditore ha un ritorno in volume d'affari, di guadagni per accordi con le finanziarie, che comunque non ci perdono sicuramente, nonostante il rischio di non recupero della cifra erogata. Quindi, dice Salvatore, in sostanza che ci si guadagna tutti quanti: il commerciante che vende il prodotto, la finanziaria che naturalmente fa il suo mestiere erogando il prestito, e il consumatore che può permettersi questo bene. Naturalmente fra breve torneremo sui rischi, anzi cercheremo di dare anche qualche consiglio operativo su come stare attenti, perché questo poi in fondo è quello che interessa di più. Ecco, vorrei però prima introdurre un altro ospite, perché abbiamo accennato alle case che finiscono all'asta. Questa è una situazione drammatica che si manifesta soprattutto nelle grandi città. E noi ne parliamo con il direttore centrale dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Domenico Santececca. Buongiorno, dottor Santececca.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Ecco, l'investimento della casa, nella casa, naturalmente un minimo di rischio lo comporta, perché la cifra è elevata, si tratta della spesa più importante della nostra vita. È però anche vero che insomma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Pensate, non so, alla morte improvvisa del coniuge che lavora, oppure meno tragicamente un bilancio familiare che si dimezza perché uno dei due perde il lavoro, insomma una spesa imprevista per motivi di salute che prosciuga i risparmi, insomma situazioni di fronte alle quali una protezione assoluta non esiste. Ecco, però si può sempre fare qualcosa nel momento in cui si va a sottoscrivere un mutuo, vero dottor Santececca?
Certo, beh, intanto una premessa o una considerazione di carattere generale. Grazie a come diciamo così è evoluta la situazione del mercato finanziario, in modo particolare alla diminuzione e stabilizzazione dei tassi di interesse conseguente prevalentemente all'introduzione dell'euro, il mercato diciamo dei mutui, quindi la possibilità di stipulare un mutuo per l'acquisto della casa, è diventata una possibilità alla portata di molte più persone di quanto non lo fossero prima. Insomma, quindi negli ultimi anni c'è stata una crescita considerevole. Io ho qui un dato che mi sembra significativo: se prendiamo gli ultimi 6 anni si è passati da uno stock di 100 miliardi di euro fine 99 a circa 300-270 a settembre 2006, quindi una crescita sostanziosa. E questo, scusi, va considerato un bene, perché fare un mutuo, acquistare una casa è un bene non solo per la banca che fa il mutuo, ma per chi fa il mutuo e acquista la casa, per il costruttore che ha costruito la casa e insomma
via
dicendo. Insomma, quindi è una cosa. La preoccupazione che ci sia una crescita eccessiva mi sembra una preoccupazione inesistente, nel senso che se noi ci raffrontiamo con i paesi che sono finanziariamente, economicamente, culturalmente considerati paesi sviluppati, anche più avanzati di noi, abbiamo una percentuale per esempio rispetto al prodotto interno lordo che è una delle più basse, al 13%, la media europea è il 45%, quindi come dire c'è un trend di crescita e c'è ancora margini, ampi margini di crescita ancora, di miglioramento, senza che la situazione vada letta con preoccupazione.
Anzi, senta, volevo chiederle questo, ci sono alcune banche che offrono mutui anche per il 100% del valore dell'immobile.
Allora, ecco, dopodiché, scusi, la considerazione...
Perché dobbiamo arrivare al pratico.
Quando si contrae un prestito, si contrae un mutuo, ma anche il credito al consumo, anche per il credito al consumo, la considerazione banale di buon senso è sempre la stessa, e cioè la contrazione di un prestito ha un presupposto alla base fondamentale fra i due contraenti, cioè che chi prende il denaro in prestito deve essere nelle condizioni, deve essere in grado di restituirlo, tant'è che chi eroga il prestito poi fa una sua valutazione del contraente. Ora, nel mercato dei mutui, come negli altri segmenti di operatività, c'è stata una forte, positiva, importante innovazione nei prodotti, quindi si è cercato di fare prodotti che possano rispondere o corrispondere alle esigenze delle singole tipologie di clienti. Fra questo c'è la possibilità di contrarre un mutuo per il 100% del valore dell'immobile, ma è evidente che questo è un mutuo, è un'operazione che adesso non spiego tecnicamente, ma che ha un costo più elevato rispetto a quella per la quale il mutuo viene fatto solo ad una percentuale. Normalmente lo standard, diciamo la misura standard, è intorno al 50-60, massimo 70% dell'immobile. Ma se la percentuale è superiore, aumenta il costo per il cliente, aumenta il rischio per la banca, anzi, se vogliamo, aumenta il rischio che il prestito possa non essere rimborsato, e quindi aumenta un costo, perché il costo è legato a diversi fattori, ma il fattore più importante del costo del denaro è il rischio.
La sofferenza, è chiaro. Senta, ma voi ravvisate una certa tendenza a fare il passo più lungo della propria gamba, magari fare affidamento su entrate future che non sono sicure, oppure puntare su una casa,
guardi,
che non è alla nostra portata?
No, guardi, da questo punto di vista, come dire, gli italiani sono delle persone molto, naturalmente esulano da queste mie considerazioni i singoli casi personali.
Beh, certo.
Che non fanno per la cosa. Allora, il nostro, come dire, gli italiani sono un popolo di risparmiatori, lo sono sempre stato, continuano ad esserlo, tant'è che rispetto, come dire, alla fase di indebitamento abbiamo, come le dicevo, indici più bassi. La percentuale, diciamo così, di mutui per i quali si registrano casi di default, o comunque casi per i quali poi il mutuo non viene rimborsato, è veramente molto bassa in quei mutui, come le dicevo, che rientrano nei canoni standard, nei canoni ordinari, per cui io faccio un immobile, compro un appartamento, ho i miei risparmi che entro con il mutuo.
Senta, ma perché ci sono tutte queste case all'asta? Guardi, perché fallisce la propria attività e quindi il creditore si rifà sulla casa, o proprio perché non si riesce a pagare la rata del mutuo?
Insomma, vale, qui i casi sono diversi,
tanti, è chiaro,
insomma,
va bene,
è chiaro che insomma normalmente è legata al cambiamento della situazione finanziaria del debitore, perché se la situazione finanziaria del debitore al momento della contrazione del mutuo non è adeguata al rimborso di quella rata, la banca i soldi non glieli dà, come diceva anche
la valutazione preventiva,
quindi si fa un'istruttoria che è nell'interesse non solo della banca ma di tutti. Dopodiché è possibile che le situazioni cambiano, il mutuo è un'operazione a lungo termine, quindi insomma 10-15 anni, e quindi in 10-15 anni possono succedere queste cose, ma quando l'operazione segue i criteri standard, i casi in cui queste non vengono rimborsate o l'operazione entra in crisi sono veramente pochi, non arrivano al 5%, quindi è uno standard assolutamente, un numero assolutamente tollerabile. E in questi casi poi si innesca una dialettica fra la banca ed il debitore, il mutuatario, che cerca sempre di risolvere nel modo migliore. Quando
Bene.
Le operazioni, non rispettano più questi canoni, e quindi per esempio nelle operazioni, nei mutui che finanziano il 100%, la percentuale di operazioni che poi entra in crisi tende ad aumentare, si aggira e si avvicina all'8%.
Bene, dobbiamo correre un po'. Io la ringrazio, dottor Santececca, direttore centrale area servizio di mercato dell'ABI. Professor Fabris, un breve commento, poi vorrei sentire qualche altra telefonata, prego.
Ma sì, credo che anch'io che chi fa il passo più lungo della gamba evidentemente esiste, ma certamente la stragrande maggioranza delle persone questo non avviene. Oggi il consumatore non è l'Alice nel paese delle meraviglie di cui si parlava una volta, è una persona molto più attenta, più matura, più esigente, più selettiva, meno impulsiva. Quindi fenomeni anche drammatici, preoccupanti, che abbiamo sentito durante le telefonate, io credo che siano più l'eccezione che la regola del sistema, e credo che appunto l'ampliamento del credito al consumo in realtà sia un fenomeno di laicizzazione importante nel nostro paese.
Allora, Sabrina da Mestre ci scrive: ho dovuto cambiare l'auto ed è l'unica spesa per cui ho dovuto accedere a un finanziamento, a parte il mutuo per la casa. Per il resto penso che la maggior parte delle volte si comprano oggetti non indispensabili che siamo invogliati a comprare, soprattutto a rate, per essere alla moda. Luca da Carate Brianza: ma nessuno viene in mente che promuovendo il credito al consumo come segno di progresso e modernità, è già stato fatto per le carte di credito, in realtà nasconde l'interesse delle lobby finanziarie e della grande distribuzione, non principalmente quello dei consumatori? Ora è chiaro, Luca, cioè questo discorso noi possiamo sempre trovare qualcuno dietro che ci guadagna, e lo sappiamo che insomma il mondo non è fatto di istituti di beneficenza. Questo non significa, per esempio, se vogliamo parlare del mutuo, che pur guadagnando legittimamente le banche sull'erogazione di questo prestito non stiano offrendo un ottimo servizio del quale noi usufruiamo volentieri, e riusciamo ad avere una casa che una volta si poteva comprare con la liquidazione, adesso a 30 anni incominciamo a pagare le rate del nostro mutuo, viviamo nella casa di nostra proprietà, cosa che i nostri genitori non si sarebbero neanche sognati. Allora, dobbiamo correre un po', e quindi prego i nostri ascoltatori di essere rapidi, e poi un ultimo giro con gli ospiti. Raffaele da Cosenza, buongiorno.
Buongiorno, dottor Mensurati. Io sono un operatore del settore, io lavoro in una società finanziaria, una delle società più importanti, non dico il nome perché non è il caso. Le posso assicurare, noi siamo sul campo, quindi lo viviamo giornalmente questo problema. Le posso assicurare che insomma nel settore della, diciamo, i commercianti, nel settore in cui operiamo noi, soprattutto i commercianti, gli operatori commerciali, in questo momento senza il credito al consumo avrebbero delle difficoltà a lavorare, a avere dei guadagni, anche a avere delle vendite soprattutto. Le do solo un dato: nel settore auto almeno oltre il 70% delle vendite sono fatte con i finanziamenti. Finanziano non solo quelli che sono, diciamo, ceti meno abbienti, ma finanziano anche, come dicevate prima, anche persone che hanno la possibilità di pagare in contanti. Poi un'altra precisazione: io dalle telefonate che ho sentito si è avvertito un po' di demonizzazione delle finanziarie. Non è proprio così, noi stiamo attenti all'erogazione dei finanziamenti, andiamo a valutare quelle che sono le entrate e le uscite del cliente prima di erogare un finanziamento, quindi stiamo molto attenti. Il cliente è anche attento, il cliente sa
ma
che...
Ma forse sa che un po' di diffidenza, Raffaele, viene dal fatto che magari noi sul parabrezza della nostra auto, quando torniamo al parcheggio, troviamo il bigliettino che ci dice: sei protestato? Non ti preoccupare, vieni da noi che ti diamo tutti i soldi di cui hai bisogno. Insomma, queste cose che lasciano un po' perplessi, e che altri invece poi naturalmente rimangono allettati da queste proposte, non si sa dove, in quale giro si vanno a invischiare, non crede?
Questo sì, bisogna stare attenti perché ce ne sono tante finanziarie in giro, però bisogna valutare.
Bisogna scegliere anche questo, va bene. Raffaele, mi scuso, la ringrazio e la saluto. Picciolini, se vogliamo dare qualche consiglio pratico, ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione, a cosa bisogna stare attenti? Allora, diamo qualche indicazione.
Allora, innanzitutto bisogna dire però due cose, secondo me. La prima è che il mutuo immobiliare e il finanziamento immobiliare è diverso dal credito al consumo, primo aspetto. Secondo aspetto è che si vogliono recuperare in 10 anni, in 12 anni, ciò che negli altri paesi esiste dal 1920, e noi in 10 anni abbiamo aumenti a due cifre sul credito al consumo. Terza cosa che è il consiglio base, è l'unico sinceramente per essere rapido, è il caso della signora di prima che ha dovuto vendere il televisore perché voleva fare qualcosa, lo diceva l'ospite precedente. Cioè, qui c'è un passaggio importante, qui la responsabilità cade solo ed esclusivamente sempre sul consumatore, perché sbaglia, perché perde il lavoro, perché muore qualcuno, perché fa il passo più lungo della gamba. Ma noi abbiamo chiesto da tempo che esista il prestito responsabile. Cosa significa? Che anche chi concede credito sia responsabile nel momento in cui offre credito e concede credito a chi non è in grado. Cioè, noi oggi abbiamo situazioni, le vediamo spessissimo, di persone che hanno 10 prestiti, ma è giusto che una persona venga finanziata 10 volte? A nostro avviso no. Allora, siccome il decimo, il nono, l'ottavo finanziatore ha sicuramente sbagliato, bisogna trovare delle formule per cui qualche volta, non sempre chiaramente, ma qualche volta anche il finanziatore si assuma
le proprie responsabilità.
Lei dice rinuncia a un possibile guadagno per evitare un fallimento, un probabilissimo fallimento.
Fermo restando, questo qui sono d'accordo con il dottor Santececca, ricordiamoci che i grandi problemi italiani nel credito non sono di consumatori che hanno una percentuale di sofferenze inferiore al 5% e se togliamo le truffe inferiore al 3%, quindi non è colpa dei consumatori se le banche hanno sofferenze e via dicendo.
Allora, Filotto, un minuto per lei, prego.
Sì, il che conferma che evidentemente i casi drammatici sono per fortuna molto molto ridotti. Però diamo consigli ai consumatori. Prima cosa, leggere i contratti. Questa è una cosa sempre molto molto ovvia, ma che va fatta. Il credito al consumo ha tutta una normativa di trasparenza un po' pesante, ma i consumatori hanno il diritto dovere di leggere tutto, di farsi dare solo contratti compilati.
Forse dovrebbero essere scritti anche in maniera più chiara.
Lo so, però c'è un problema di legge, ma ci stiamo lavorando. L'altro aspetto è che, per quanto riguarda anche l'impegno e la responsabilità dei finanziatori, come associazione di categoria noi metteremo presto a disposizione dei consumatori, ci stiamo lavorando, uno strumento che consentirà, che li aiuterà a valutare le loro capacità. Quando sarà pronto ci farà piacere venire in trasmissione a raccontarvelo.
Avremo un piacere anche noi di ospitarvi per rendere conto di questa iniziativa, insomma tutto quello che è utile per aiutare i consumatori nella scelta oculata di un acquisto, insomma è sicuramente benvenuto. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani.
Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Stefano Mensurati, regia di Alessandra Dasaro. Hanno collaborato Vincenzo Barone, Ilaria Bellandi, Arianna De Gasperis, Monica Magni, in redazione Luana Cremasco. Alla parte tecnica Gottardo Montano, Gabriele Cagliazzo. Per aderire al nostro club degli ascoltatori scrivete all'indirizzo di posta elettronica radioanchio@rai.it. Vi ricordiamo che la puntata di oggi è scaricabile in podcast sul sito www.radioanchio.rai.it. Now when the saints go marching in, yes I want to be in that number.